24 mattino.
Eccoci, dunque, martedì 8 ottobre, le 8:19 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi è il giorno dopo il 7 ottobre, i giornali sono ancora pieni di ricordi, articoli, editoriali. Non ci sono cose di grande rilievo, almeno cioè, ce ne sono tante, ma non sensazionali, tranne una sfumatura che Kamala Harris, rispondendo a una domanda, ma allora lei sta con Netanyahu, ha detto io sto col popolo israeliano, insomma è sembrata prendere le distanze da Netanyahu, subito ne ha approfittato Donald Trump per inserirsi e dire no, fa bene a fare la guerra all'Iran, ma insomma sono cose come dire, prevedibili. Sì. E poi ci sono delle polemiche invece che sono aperte in Europa fra sempre a proposito di Israele, sono in margine al 7 sì. ottobre, fra Borrell, che è il ministro degli esteri europeo, e Jordan Bardella, che è il capo del fronte lepenista, che lo ha accusato di aver permesso che fondi europei fossero dirottati a favore di Hamas. Lui Borrell ha perso veramente la pazienza e ha fatto una dura dichiarazione: se avete le prove mostratele, Bardella. Insomma, c'è stato uno scontro che segnala però qualcosa che ritroveremo anche in Italia, dove la destra prende in qualche modo le difese di Israele, è una cosa nota, però ieri è stata più visibile, lo vedremo quando parleremo di Italia, mentre gli altri, non diciamo la sinistra, perché Borrell non è certo un esponente della sinistra più estrema, si trovano messi sotto accusa di collusione con Hamas o comunque con cose irregolari a favore di gruppi che poi hanno dato vita al terrorismo. Ma il caso del giorno invece è un caso inglese, dove una donna, che agli ascoltatori non dirà niente, su Gray, che era il capo staff di Starmer, del nuovo premier laburista, è stata costretta a dimissioni. Il golpe dei 100 giorni lo chiama Antonello Guerrera su Repubblica, e questo è un personaggio molto importante, ha 67 anni, era già titolare dell'inchiesta Downing Street sullo scandalo Partygate, quello, ti ricordi, di Johnson, che aveva sì. fatto dei party durante la pandemia, e insomma, ed era una donna molto era lei che stabiliva chi Starmer poteva vedere, chi non poteva vedere, insomma ha irritato molto i giornalisti, è entrata in conflitto, e in margine un caso di cui noi non abbiamo parlato, ma dei 100.000 sterline di vestiti e occhiali regalati dal finanziatore Lord Ali a Starmer e a sua moglie Vittoria, lei non è riuscita a intervenire, beh insomma è stata costretta alle dimissioni. E perché racconto questo sì. caso? Perché dopo poche settimane di vita il governo Starmer è impicchiata, cioè il primo governo laburista dopo molti anni, è impicchiata per quello che riguarda la popolarità. Tutti i giornali inglesi, compresi i giornali simpatizzanti, sono stupiti di questa cosa e Londra si è trasformata in una capitale mangia leader, perché sì. dopo aver cambiato 100.000 leader conservatori, si pensava una stabilizzazione adesso che hanno vinto bene i laburisti, e invece Starmer sono passati 100 giorni ed è lì per, non dico per dimettersi, ma in gravissime difficoltà. non forse, sì. Insomma, adesso non è il caso di occupare tutta la trasmissione a parlare di questa cosa.
No, però un punto interessante anche su come sta cambiando la politica britannica. Poi, Paolo, dimmi se riesci a far spazio. Ci deve essere qualcuno in doppia fila, credo, che sta bloccando un'altra auto. Perché
no,
siamo
l'ho fatto apposta. Perché okay. Era un po' di tempo che gli ti giuro, mi arrivava.
Che non si sentivano i clacson.
Dove sei andato? Nel deserto, dove sei? E allora stamattina io mi sono attrezzato per far capire che sono bello vivo e vegeto in un quartiere ben
rumoroso,
popolato di autobus, ecco, quindi sì, ecco. È fatta apposta per gli ascoltatori più golosi di sì. Clacson e di tirannie automobilistiche. Dunque, la Meloni ieri è andata a celebrare il 7 ottobre alla sinagoga di Roma e con lei c'era tutto lo Stato Maggiore del centrodestra e invece mancavano i leader del centrosinistra. C'erano dei leader più di sinistra che c'era ieri come leader, era Carlo Calenda accompagnato da Benedetto Della Vita, poi certo c'erano anche alcuni del PD come Provenzano e Fassino, però insomma si notava che né Conte né la Schlein, e non ti dico quelli di Verdi e Sinistra, insomma non c'era più nessuno. Calenda era il Lenin della situazione, a sinistra di Calenda non c'era nessuno tranne dei personaggi minori, parliamo di leader di partito. Il Tempo, il giornale di Roma diretto da Tommaso Cerno, ha fatto un titolo molto divertente, indovina chi manca, presentando la foto di queste celebrazioni in sinagoga, e il Tempo si sta segnalando per questi titoli. Oggi c'è una intera pagina di polemica sul fatto di Tommaso Rodano, perché sai, Tommaso Cerno è stato deputato fino alla passata legislatura del PD, è andato a dirigere il Tempo, che certo è un giornale tradizionale della destra romana, però sta facendo dei titoli molto, cioè però per fortuna giornalistica del Tempo, sta facendo dei titoli molto pungenti, quelli che una volta erano i titoli di Libero, solo della Verità, li sta facendo il Tempo. E allora Tommaso Rodano picchia giù duro su Cerno, insomma è un caso giornalistico, non mi soffermerei più di tanto su questo, ma mi soffermerei invece sul fatto che tutti i giornali registrano con un'analoga cerimonia che si è tenuta con la presenza di Elena Segre alla sinagoga di Milano, ha riservato uno ovazione, ma veramente un'ovazione alla Russa presente Senato. C'è stato anche qualche applauso a sala, così, ma la Russa è stata accolta, anche perché la Russa ha un rapporto di antica amicizia con la Segre, così è stato accolto in questa maniera piuttosto vivace. Vivace, positivamente vivace per lui. E insieme al caso Bardellà, il caso dell'assenza dei leader della sinistra, insomma, si sta registrando qualcosa che, diciamoci la verità, fino non a qualche anno fa, ma pochi mesi fa, forse pochi giorni fa, era assolutamente impensabile. Ormai c'è una freddezza della sinistra con la comunità ebraica. È ovvio che è tutto in margine alla questione di Gaza e della Palestina, e invece c'è un rapporto che si va rinsaldando in Italia con il governo, in Francia con l'opposizione, e vediamo come andrà avanti, dove andrà a finire. Non è però questo il caso politico del giorno, come dicevamo ieri, è che oggi, infatti se ne occupano tutti i principali notisti politici, Massimo Franco sul Corriere della Sera, Stefano Folli sulla Repubblica, è il caso dell'elezione del giudice costituzionale, dove anche rispondendo a un appello di Mattarella che ha detto ma quando lo fate questo giudice costituzionale, insomma fate in fretta, o approfittando di questo appello del Presidente della Repubblica, la destra cerca di fare leggere Francesco Saverio Marini, che è il consigliere della Meloni, l'abbiamo già detto tutto ieri, quindi inutile ripetere, è quello che ha preparato la legge sul premierato ed è figlio di Annibale Marini, che per conto di AN entrò nella Corte Costituzionale e ne divenne presidente, sì. Quindi diciamo a titoli anche dinastici, per essere almeno
quantomeno. Ma dai, però i titoli dinastici non valgono per.
Contano, e perché non contano i titoli dinastici? Guarda, che adesso ti dimostrerò come a sinistra i titoli dinastici contano. No, non è vero, non lo dimostrerò. Lo riservo per un'altra occasione, però questa cosa mette a rumore il Parlamento, perché nelle Camere riunite ufficialmente la destra non ha la maggioranza richiesta per eleggere questo giudice. La sinistra si ritira in Aventino, cioè per evitare che qualcuno sotto banco voti per il giudice a favore di Marini. Si resta quasi tutta fuori dall'aula, però il gruppo misto, quei gruppi come la Sud Tirolo e Volkspartei ovviamente partecipano, alcuni transfughi da Azione si presume che voteranno per Marini, ed è lì sul filo. Allora, prima cosa da osservare, giustamente Alessandro Campi, terrorista del Messaggero, sul Messaggero diceva: attenti a usare troppo questa tecnica dell'Aventino, perché una volta la usano per la RAI, una volta la usano per la Corte Costituzionale. L'Aventino va usato con parsimonia, e fa tutto un ragionamento molto sottile su l'uso già non portò bene nel 24, quando fu fatto dopo l'uccisione di Matteotti, ma soprattutto non se ne può fare un uso costante, capisci? Perché denuncia anche la paura di avere dei traditori nel tuo campo. C'è un bellissimo articolo di Marco Follini sulla Stampa, ci guardate che questa storia dei sospetti, dei traditori, c'è stata da De Gasperi, Saragat, che se la prese con dei traditori del suo partito, li definì omuncoli, e racconta tutta la storia dei traditori dicendo: una politica che ha paura dei traditori è una non politica, insomma. È un articolo, lui in genere scrive pezzi brevi, invece questo è un articolo a tutta pagina, molto bello, molto interessante, anche perché rievoca tutto il passato, la storia di queste vicende. Insomma, quindi domani mattina
il timore, vogliamo però poi anche esplicitare ulteriormente. Allora, il timore del Partito Democratico è che i 5 Stelle barattino la nomina del giudice costituzionale con la direzione del TG3. Adesso così andiamo un po' grezzi, però almeno diamo
qualche coordinata agli ascoltatori. Tagliando alcuni passaggi, o anche del vice direttore del TG3, o di un capo redattore, quello che il PD faceva in anni passati, e che giustamente Elie Schlein non vuole fare, o non vuole più apparire come tale. E che cosa insomma, questa vicenda la vedremo oggi pomeriggio, domani, per chi è assatanato di queste cose potrà seguirle su internet, e se no ne parleremo domani mattina come è andata a finire. Però lei si gioca l'osso del collo, perché se oggi lei, la Meloni, se non riesce a ottenere la maggioranza, fa una gran brutta figura, insomma. Vuol dire che che ha sfidato il Parlamento su un suo uomo, e che è rimasta battuta. Sempre a proposito dei 5 Stelle, Michele De Pascale, che è il candidato in Emilia, è riuscito a ottenere quello che Andrea Orlando non è riuscito a ottenere, anche perché forse è più forte. Ieri ha avuto 2 ore di colloquio con Conte, piacevolissime, secondo i resoconti dei giornali. Silvia Bignami ne scrive su Repubblica, e ha ottenuto che forse non presenteranno il simbolo quelli di Italia Viva, ma non si discute, i candidati di Italia Viva si presentano in Emilia. E a Conte rivolgerei, io non ho capito, se il problema è che quello ha i rapporti Renzi, quello è Renzi, ha rapporti con Bin Salman, se pone questioni strutturali deve avere un comportamento coerente, non è che di qua fa in un modo, di là fa in un altro, con Orlando che è più debole fa il volto dell'arme, con De Pascale che è più forte invece
l'ultima volta che hai detto questa cosa Conte ha fatto saltare il banco, adesso vediamo che farà oggi.
No, no, oggi non lo fa saltare il banco, ma poi guarda, sto andando di fretta,
sì,
perché ieri c'è stato l'avvenimento che mi ha appassionato di più, la lite dei libri, cioè la lite, la gara, sì, dei libri, la gara dei libri, ti ricordi, si presentavano contemporaneamente i libri di Franceschini, i libri di Grasso, che è il portavoce del Quirinale, ha vinto nettamente Franceschini. Anche perché si è inserita la presentazione, io non lo sapevo, ma Gianluca Roselli, attento osservatore, di un terzo libro che Enrico Letta ha presentato alla Luce,
ragazzi,
per
no,
cui un pezzo di pubblico che sarebbe andato sicuramente da Grasso,
sì,
e invece è andato da...
E non c'era il libro di Veltroni, non lo presentava, perché ho visto oggi un intervistone, mi pare, sul Corriere,
sì,
non lo presentava.
No, non essere impreciso su queste cose, il libro di Veltroni è presentato su tutti i giornali, sulla Stampa hai visto un intervistone di Annalisa Cuzzocrea, ma sugli altri giornali ci sono pezzi del libro, il libro sul commissario è un giallo di Veltroni, ma non veniva presentato.
Quindi ha vinto Franceschini. Ha vinto Franceschini, però ho visto che la cena non si è fatta poi alla fine, no?
No, la cena non si è fatta, ma non per fare un dispetto a Franceschini, la cena di Daniela Memmo D'Amelio, che era la celebrazione di questa cosa, non si è fatta, ma per rispetto al Papa, che aveva chiesto di digiunare quel giorno, è stata rinviata, credo, ad oggi, e alla presentazione del libro di Franceschini non è andata in sinagoga, ma invece la scuola è andata, e secondo un reportage come al solito molto divertente di Fabrizio Roncone su Corriere della Sera, si è intrattenuta con Bettini in un colloquio lunghissimo, e dopodiché tu mi chiederai, ma che fa la Schlein poi la sera, perché dopo giornate così intense, la presentazione del libro. Oggi c'è una rivelazione, l'ha fatta per caso Alan Friedman, che è andato a fare Ballando contro le stelle, e dice che è soddisfattissimo che va avanti fino alle 2 di notte, così, perché Eli Schlein gli ha telefonato per cui che aveva visto Ballando contro le stelle.
C'è una pagina di Libero, la scrive Daniela Mastromattei, dice: Eli di notte guarda in TV Ballando con le stelle e poi chiama i concorrenti, cioè ha chiamato Friedman, dice: lo sai che balli bene tutto sommato, vabbè guardate.
Secondo me l'ha vista registrata, perché io escludo che lei
faccia
si
le
metta
due
di notte a vedere Ballando con le stelle, però Eli Schlein manca alcune cerimonie, è presente in altre, e alla fine riesce a gustarsi a fine giornata, e anche a telefonare a uno dei concorrenti, Friedman, e fargli complimenti. Brava Eli Schlein, come al solito non delude.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
Ciao, grazie.
24 mattino.
Dunque, si torna a parlare di una tassa sui mitologici, si scherza naturalmente, extra profitti. Di questo parleremo oggi, lo facciamo innanzitutto con Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ma prima di toccare questo tema le devo chiedere, confermate che oggi uscite all'Aula al voto sul nuovo membro della Corte Costituzionale, sul nuovo giudice della Corte Costituzionale?
Confermo che c'è un accordo delle opposizioni, certamente che riguarda il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, ma credo che riguardi anche Italia Viva, le altre, e Azione, e tutte le altre forze di opposizione, per non rispondere alla chiama oggi.
Ok, quindi non temete scherzi su questo fronte, mi viene da dire.
Sicuramente no, mi sembra abbastanza evidente il coordinamento che c'è stato in questi giorni tra le forze di opposizione. Riteniamo che per l'elezione dei membri della consulta, che peraltro saranno anche a dicembre altri tre membri che escono dal loro ruolo, serva un nome di alto profilo, un accordo di maggioranza opposizione, perché stiamo parlando di un organismo di, come posso dire, di grande rilievo costituzionale e democratico, quindi è giusto che ci sia un confronto maggioranza opposizione. Ci sembra che questo blitz della maggioranza per imporre un nome sia il modo sbagliato per arrivare a un accordo.
Senta Patuanelli, veniamo al tema extra profitti. Se ne sta parlando, sta circolando in queste ore, senza, devo dire, una definizione precisa, perché abbiamo sentito Salvini dal palco che dice non bisogna tassare gli operai, bisogna tassare le banche. Si ipotizza appunto una maggiore tassazione sugli utili delle banche. Mi sembra sia una tesi che voi sostenete da tempo.
Sì, da molto tempo. Ci eravamo illusi un anno e mezzo fa, quando sembrava che fosse una strada che il governo voleva percorrere, poi nacque una misura presentata post Consiglio dei Ministri in modo trionfalistico proprio da Salvini, che in realtà non ha avuto alcun effetto nelle casse dello Stato. Ha consentito alle banche una maggior patrimonializzazione. Ci ricordiamo che la misura, diciamo, imponeva una extra tassa a chi non utilizzava una parte dei propri utili per ricapitalizzarsi, ma tutte le banche l'hanno fatto, quindi sulle casse dello Stato non ha prodotto nulla, e non ha prodotto nulla nemmeno rispetto al ai maggiori prestiti o a maggiori mutui per imprese e famiglie, perché anche da quel fronte siamo al palo. Quindi non ci aspettiamo moltissimo da un governo che ha già fatto una retromarcia un anno e mezzo fa. Il principio dell'extra profitto è molto labile.
Questo ci interessa, no? Perché no, lei capisce che è molto difficile.
Ma certo che è difficile, però io cerco di spiegarla così. Se ci sono elementi eccezionali che senza sforzo per un'impresa contribuiscono ad aumentare in modo massiccio il proprio utile, ad esempio aumentano i tassi di interesse e chiaramente aumentano i profitti per le banche. Le banche non fanno nessuno sforzo per avere quegli utili. Così come in pandemia vi sono settori, penso a quello farmaceutico, che ha avuto un beneficio purtroppo da una condizione eccezionale. Non mi vengono in mente altri esempi, ma il costo dell'energia.
L'edilizia, Patuanelli, per citare un provvedimento a voi caro che ha avuto, pare, un discreto beneficio da quello.
L'edilizia ha avuto sicuramente un... Io credo che quel beneficio sia più dall'emersione del sommerso che da gli extra profitti, però certamente anche l'edilizia ha avuto un grande beneficio da alcune misure però lì sono misure del governo, d'altra parte sono condizioni eccezionali. Credo che chi ha questo beneficio che in modo evidente fa aumentare i propri utili debba contribuire in modo superiore a famiglie e a imprese che invece magari non, quel beneficio non l'hanno avuto. Quindi pur comprendendo che è difficile definire l'extra profitto, mi sembra chiaro il quadro. Stiamo parlando delle banche che, basta guardare i bilanci degli ultimi due anni, insomma, mi sembra del tutto evidente che hanno avuto un beneficio enorme dalle politiche di aumento dei tassi fatte dalla BCE.
Che adesso però probabilmente caleranno, e quindi forse questo provvedimento potrebbe in quest'idea arrivare tardi. Ma uno come distingue l'extra profitto dal profitto? Guardi, io veramente su questa cosa si fatica molto a entrare, e poi il come lo sfrutti. Le faccio un esempio, guardi, stupido, no? Preferisco che Unicredit mi paghi la tassa sull'extra profitto o si compri Commerzbank, con quei soldi, no, che ha guadagnato in più grazie all'aumento dei tassi. Lei capisce, no, che è un po' è anche questa,
certo,
la questione.
Lo stavo dicendo prima, però ripeto, l'esempio delle banche è assolutamente calzante, è anche abbastanza evidente e logico. Cioè, gli istituti bancari non hanno avuto non hanno dovuto investire per aumentare i propri profitti, non hanno dovuto fare uno sforzo di impresa per aumentare i propri profitti. Semplicemente a aumento dei tassi di interesse della BCE è corrisposto una maggiore entrata, anche perché hanno aumentato immediatamente gli interessi sui prestiti, in particolare sui mutui, ma non hanno adeguato immediatamente i tassi di interesse sui conti correnti, e quindi è del tutto evidente che hanno avuto un profitto a sforzo zero, approfittando di una condizione esterna. Credo che su quei profitti, che si calcolano banalmente guardando ad esempio l'andamento degli utili negli ultimi 5 anni, si vede immediatamente il balzo più del doppio degli utili di tutti gli istituti bancari.
A quanto li tassereste questi extra profitti?
Ma penso che bisogna fare un ragionamento contrario, capire quanto possono contribuire, e anche in accordo con le banche, perché poi le cose imposte certamente si deve imporre il principio, dopodiché assieme agli istituti bancari capire quanto è il contributo che il sistema bancario italiano può dare allo Stato. Vi sono istituti, penso Banca Intesa, l'amministratore delegato Carlo Messina ha sempre detto noi siamo disponibili a dare una mano. Ecco, bisogna approfittare di chi dice siamo disponibili a dare una mano e concordare un percorso che porti a una maggiore tassazione degli utili del sistema bancario. Mi sembra del tutto logico e razionale in un momento in cui si chiedono sforzi agli italiani, prima di andare a chiedere uno sforzo a chi ha la pensione minima, forse lo chiedo a chi ha fatto utili da una situazione in cui come posso dire, non ha dovuto contribuire con proprio sforzo per ottenerlo.
Ultimo punto politico: se il governo presentasse una norma di questo tipo, che diciamo che magari chiaramente non può essere coincidente con la vostra, sarà un po' diversa, eccetera, cioè, siete pronti a votarla?
Beh sì, sicuramente, però probabilmente sarà in un contesto di normative che non condividiamo, perché credo che si tratti di un contesto di legge di bilancio e quindi difficilmente voteremo la manovra di bilancio perché contiene la tassa sugli extra profitti, a meno che ovviamente poi non ci sia un complesso di norme che ci soddisfa. Lo vedo difficile vista l'inerzia di questo governo, soprattutto su un elemento, guardi, lo dico in chiusura. La cosa che proprio mi sorprende di più da un governo di centrodestra è che non si sia occupato di imprese e che non si sia occupato di crescita. Sono due elementi che mancano totalmente nel panorama programmatico di questo governo. 19 mesi saranno tra poco di calo della produzione industriale e misure di sostegno alle imprese praticamente nulle, se non l'abolizione dell'ACE fatta un anno fa, che ha tolto più di 1.400 milioni di sostegno alla crescita del sistema delle imprese italiane, con il 4.0 che è stato sostanzialmente schiacciato e con transizione 5.0 che è una farsa vera, che sta tirando 70 milioni contro il miliardo abbondante promesso al governo.
Sì, là ci sono stati dei ritardi che abbiamo raccontato molto da queste parti, dei ritardi soprattutto negli applicativi, per così dire, di 5.0. Grazie Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle. Una pausa e poi restiamo su questi temi.
24 mattino.
Serena Sileoni, docente di diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, fellow onorario dell'Istituto Bruno Leoni, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno.
In un pezzo sulla stampa di qualche giorno fa si pone più o meno la stessa domanda che abbiamo posto a Patuanelli, cioè cosa distingue un extra profitto da un profitto, aperte virgolette, normale, chiuse virgolette. Patuanelli dice quando ci sono delle condizioni esterne all'attività di impresa, viene da dire, come in questo caso, cioè, la BCE alza i tassi, io faccio questo profitto in più e questo profitto in più andrebbe tassato.
Se fosse così vorrebbe dire che in qualche modo viene punito l'economia, la crescita economica, viene punito il profitto, perché si pensa che troppo profitto sia qualcosa di negativo. In realtà dal punto di vista giuridico, proprio per evitare questa interpretazione così malevola, indisposta verso l'idea di fare ricchezza, che è esattamente il contrario di quello che vorrebbe lo Stato, perché se non si crea ricchezza non si possono mettere le imposte. Proprio per evitare questo, la giurisprudenza parla di intento speculativo nell'extra profitto, cioè mi approfitto di una situazione esterna di vantaggio e approfittandomene appunto faccio dei sovrapprofitti. Questo è l'appiglio che dà la giurisprudenza, che però fino adesso non ha portato molto bene, perché non è che sia stata una categoria molto, molto fortunata dal punto di vista legale, proprio perché questa intenzionalità dell'intento speculativo facile a dirsi, difficile, e per fortuna
difficilissimo da provare,
poi, ma per fortuna difficilissimo da provare, anche perché le imprese in un settore, cioè la fortuna delle imprese in un settore cambia nel tempo, ma soprattutto c'è anche una questione comparativa. Come si fa a punire che nasconde poi anche uno spirito anche un po' demagogico di questo tipo di misure? Come si fa a puntare gli occhi su un settore dicendo che ha beneficiato di particolari condizioni senza guardare tutto il resto degli altri settori. Infatti si pensa sempre ai soliti cattivi, da ultimo l'industria della difesa.
Sì, certo. Qua un ascoltatore scrive: certo, la sinistra vuole esattamente punire e rubare il profitto. Guardi, la tassa sugli extra profitti stanno parlando tutti, nel senso che l'idea è partita in realtà dal palco di Pontida, ci sembra di vedere, non solo, e poi viene accolta con passione, ci pare di poter dire, da certi pezzi del centro-sinistra. Lei dice a Sileoni che hanno avuto scarso successo dal punto di vista giuridico. Immagino che stesse pensando alla Robin Tax, quella voluta all'epoca da Tremonti, rimanendo sempre nell'ambito del centrodestra, no?
Sì, dove la tassa, l'imposta venne dichiarata del tutto incostituzionale, perché l'extra profitto, perché appunto, cioè, se proprio si deve mettere, deve avere una cornice molto 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 ristretta. Lì non era limitato nel tempo. E la Corte disse: il fatto che non è limitato nel tempo vuol dire che non stai calcolando appunto un profitto eccezionale, stai calcolando un aumento di imposta, e quindi, come direbbero i tributaristi, non c'era il presupposto. E è stata una delle poche volte, peraltro, che la Corte Costituzionale ha bocciato totalmente un'imposta, cosa che le succede di rado, perché è sempre molto attenta a invadere la discrezionalità dell'imposizione fiscale, anche perché crea un buco di bilancio.
Senta, Sileoni, quindi diciamo così, dal punto di vista, al di là del punto di vista ideale, dal punto di vista pratico giuridico, si potrebbe pensare a un'operazione di questo genere, comportata però molto limitata?
Dal punto di vista allora, tutte le ipotesi che sono state fino adesso fatte non ci sono riuscite fino in fondo, completamente. Gli extra profitti sull'energia sono passati indenni, per esempio, alla Corte Costituzionale, ma con un pezzo di incostituzionalità c'era lì. Io credo che non è questo quello di... Ora, noi giustamente stiamo parlando questi giorni di extra profitti perché è emerso e perché è giusto capire che cosa siano, che cosa comportano, ma è talmente tanto difficile, e sottolineo per fortuna, individuarli come categoria tributaria, che io non penso che sia questa l'intenzione del MEF, piuttosto è una aliquota diversa, quindi un'applicazione del sistema progressivo sui profitti. Cioè su profitti sopra un certo valore di tutte le imprese. Poi certo stanno parlando di alcune specifiche imprese, quindi allora lì non si capisce bene che cosa sia.
Dove si possa andare a parare.
Se fosse una misura, esatto, se fosse una introduzione di un'aliquota diversa, in senso progressivo, allora già non sarebbe più un extra profitto, sarebbe una misura di discrezionalità progressiva.
Sì, ecco. Poi ci sono altri punti, come sottolinea Eleonora da Roma, ma dice: signori miei, ma gli utili potrebbero essere stati già reinvestiti, e poi adesso la BCE alza i tassi, cioè abbassa i tassi, e quindi si crea un ulteriore problema. Sono tutte questioni aperte, per questo che è così difficile da definire e da capire, cara Eleonora e cari tutti. Grazie Serena Sileoni, docente di diritto costituzionale all'Università Sorsola Benincasa di Napoli, fellow onoraria dell'Istituto Bruno Leoni, per essere stata con noi. Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.